Diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche limitate.
Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele!
Ciao Marco! Eccoci qua per la puntata numero 109, puntata agostiana.
Oh, che bello. Finalmente vacanza, ho messo uno sfondo di vacanza.
Ma che bella location che hai lì.
Guarda che location, hai visto la mia vista? Sul mare direttamente, perché vuole vedersi io su YouTube.
La domanda di rito, dove sei, come stai?
Daniele, finalmente sono al mare. Dopo un mese di vacanza mi sono trasferito al mare per lavorare. Per lavorare sono in Maremma, Castiglione della Pescaia. Se c'è qualche digimprenditore in zona in questo agosto, fatevi vivi, dai, che magari ci si può anche incontrare. Tu Daniele?
Bene, noi siamo nel frattempo rientrati ad Amsterdam, al fresco di Amsterdam. Ne approfitto per salutare Alberto Plebani, che è digimprenditore, che è passato qui, è qui in questi giorni a visitare l'Olanda con la famiglia e ci siamo incontrati per una birretta insieme. Mi ha fatto veramente molto molto piacere. Ciao Alberto.
Bene. Con la famiglia ovviamente la birretta, non solo con lui.
No, li ha messi a dormire, ha messo a dormire moglie e figlie e siamo usciti io e lui a chiacchierare un po' di cose di imprenditoriali.
Bene, bene, bene. Daniele, ringraziamo tutti, ringraziamo il nostro sponsor Active Powered, software di mail marketing automation che ormai ci accompagna da anni, Daniele. Cioè, oltre che accompagnarci nella nostra vita di digimprenditore, ci accompagna come sponsor, lo sponsor che Active Powered, che è la versione italiana di Active Campaign, software di mail marketing automation. Per i digimprenditori c'è uno sconto del 10% con il coupon digimprenditori, sia per chi inizia ex novo con Active Campaign, Active Powered, o chi passa da Active Campaign America a Active Powered Europa, Italia. Daniele, poi ti parlo di Active Powered, mi è venuto in mente. C'ho sempre il mio problema degli utenti.
Ok.
Perché ne attiro troppi.
I leads.
Generation. Go.
Bene, ringraziamo anche chi fa parte della nostra community. Abbiamo questo gruppo su Telegram dove ci scambiamo, ci aiutiamo, ci conosciamo, facciamo un po' di domande e risposte. Quindi trovate il link nelle note dell'episodio.
Ok, si è parlato nella community, si è parlato di diffide. Diffide.
Ah sì, di marchi registrati.
Mm. Di marchi registrati, di marchi registrati. Magari faremo una bella puntata speciale, vero Daniele?
Su marchi. Ci sarebbe un approfondimento, una puntata di approfondimento con qualcuno che ne capisce veramente di marchi.
Vado a contattare quello che mi ha seguito per fare il marketing, disposto a fare una puntata di approfondimento. Il marchio. Perché io ho registrato il marchio, un marchio registrato a mio nome, e che mi faccio pagare le royalties dalla società, tutto per legalmente pagare meno, fondamentalmente. D'altronde il marchio l'ho fatto io, effettivamente è tutta roba mia, il logo l'ho fatto tutto io, quindi era mia proprietà. Avrei dovuto farlo 10 anni fa, la registrazione del marchio, ma viene così. Daniele, 2 settimane sei tornato tu a lavorare, io come vedo lo sfondo no, quindi come sono andati i tuoi obiettivi?
Sono andati 50-50, perché non riesco a azzeccarli più come una volta. Allora, primo era di rivedere le email di prevendita, perché il mio commerciale manda delle email di riepilogo che nel tempo si erano allungate parecchio, inserendo sempre più dettagli, sempre più link a cose, le ho riguardate e semplificate un po'. In realtà non ho cambiato tantissimo. Il fatto è che devi dare tante informazioni ai clienti e i clienti lasciando decidere poi uno quanto va in profondità. Quindi sono email dove si riepiloga, non lo so, per il tuo sito ti possiamo aiutare con il pacchetto, con il piano top, e cioè che cosa include il pacchetto top, le caratteristiche, per ogni caratteristica spiegata in una frase, poi c'è il link per chi vuole approfondire, andare a vedere nel dettaglio. Poi sotto c'è, ci sono i link ai case study, perché chi ci ha già scelto ha avuto questi benefici, riportiamo dei link ai case study che abbiamo, e poi c'è un link dove a una pagina dove abbiamo le statistiche in tempo reale della velocità di risposta sui ticket, che è una cosa che, insomma, sai, conto è dire che sei veloce, un conto è farlo vedere con una pagina aggiornata tempo reale. E poi in fondo c'è il link per prenotare la call se la persona vuole approfondire e parlare. Quindi sì, sono email, insomma, un po' lunghe, cariche di link, e il rischio è che se le semplifichi troppo poi il cliente non capisce cosa sta comprando, non gliel'avevi detto che c'era questo, quell'altro, quindi è un po' un compromesso. Comunque sono soddisfatto del risultato, abbiamo aggiornato un po' e migliorato un po'.
Ok.
Secondo obiettivo era andare in inbox zero, grande fallimento perché sono sceso di un millino di email che ho archiviato, cancellato.
Mille però. Dipende da quanto sei partito, ma non erano tante di più, Daniele, se non ricordo mai.
Allora, sono 1009 adesso.
Era
2005.
Era 2005.
Ah, forse neanche 1000. Mi ricordo, era 2005, sono sceso a 1009, quindi c'è ancora il lavoro da fare lì.
Ah, aspetta che Google mi ha dato la pubblicità, cancella, sono a 94, no, tengo abbastanza bene l'inbox, anche perché non, essendomi tolto dalla parte operativa, l'inbox ne arrivano tante, però sono archiviabili molto, molto facilmente, soprattutto comunicazioni che mettono in coppia i miei collaboratori per tenermi in loop su alcune trattative o cose particolarmente importanti. Bene, Daniele, 50-50.
Yes. Per te?
Allora, per me, e questo me lo dici te. Allora, avevo due obiettivi. Il primo era contattare italia.it per promuovere il video marketing. E sono andato sul sito, ho trovato un'email, classica info@italia.it, e gli ho mandato due mail, però non mi hanno mai risposto. quindi che cos'è secondo te? Un win o un fail? ho dei dubbi, perché sai, mandare un'email non è sto granché. Sai, sono tutte mail a freddo, quindi ho deciso di fare una delle mail di nurturing, pom 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 pom, te ne mando una decina finché non capito. Perché non c'è un numero di telefono su cui chiamare questi siti? Cioè, se mai arrivi in un centralino di una mega società che gestisce questi siti, è difficile. Però da qui sono nate delle considerazioni che farò dopo.
Ok.
E poi dovevo lavorare sul futuro della strategia di presentazione animata. Come avevo detto, delle turbe di cambiamento. Ogni tanto ho queste turbe di cambiamento, anche perché grazie alla mia multipotenzialità mi stanco sempre delle cose, quindi sempre bisogno dell'osso nuovo di cambiare. Venerdì abbiamo fatto l'hot seat nel mastermind, insomma mi sono chiarito un po' di idee e ho in mente un paio di strategie da implementare. Ovviamente ad agosto affinerò il tutto e se ne parlerà a settembre. Se vuoi cominceremo a parlare di queste strategie, perché durante il mastermind l'idea era quella di stravolgere completamente presentazione animata per farla diventare una specie di agenzia di marketing, di video marketing, focalizzata sul video marketing, e con possibilità di upsell di tanti servizi da parte di partner che conosco, tra cui WPOK, no? Perché una volta che entri in contatto con un cliente, perché proporgli di tutto di più, lasciare il focus sul video marketing, ma poi andare a vendere da realizzazione di siti, landing page, gestione web siti WordPress. E Daniele, sono stato ipercazziato dal mastermind che mi hanno detto non ti azzardare a fare una roba troppo generalista, perché vai a finire nel insieme a tutti gli altri e quindi è molto più difficile poi emergere e differenziarsi, perché da un lato le video animazioni, fare solo la video animazione è una cosa molto estremamente differenziante, forse troppo, ne avevo parlato nel precedente, tanto è vero che la Camera di Commercio mi aveva detto ragazzo, sei troppo verticale, e quindi insomma questa è una via di mezzo. L'idea che avrei è quella di cercare di spostare il focus sul video marketing in generale, su strategie di video marketing. Quindi proporre al cliente se oltre alla sola video animazione è interessata alla strategia di video. Quello che vorrei fare, siccome ho comunque tanti contatti ricevuti con la lead generation, ho questo mio active campaign bello pieno, e quindi utilizzare, fare delle newsletter da mandare poi a settembre ai clienti dicendo: siete interessati al video marketing? Magari chiamandone anche qualcuno, quelli un po' più gli ultimi con cui sono più in relazione, e vedere se è un qualcosa che può interessare a loro gestire completamente il video marketing. Quindi fare un sondaggio un po' tra i clienti, mandare delle newsletter, vedere l'effetto che fa. Se non c'è feedback, a questo punto mi sembra inutile proseguire e cambiare tutta la struttura delle video. Questo è un po' quello che è venuto fuori. La mia idea di espandermi un po' di più, assolutamente no. Tutti quanti. Avevo il dubbio, sinceramente. Ho detto, magari. Però dalla stranicchia delle video animazioni all'ampio ventaglio dell'agenzia di marketing, insomma, ci si può lavorare e trovare magari una nicchia un po' più larga e vedere se
bene. Beh, il mastermind serve anche a quello, a volte quando sei seduto nella hot seat ci si prende qualche sberla, ma
no, ma assolutamente, yeah. Perché come al solito, sono dentro, degli aspetti emotivi, è un prodotto che è nato, è cresciuto, è fatto nascere io, quindi avere delle visioni da parte di altri. C'è gente che mi ha detto: no, attenzione, io sono partito largo e mi sono iper ristretto. E quindi no, se fa sempre bene. Quindi ragazzi, se non fate parte di un mastermind, stay tuned, state sintonizzati su questi canali, perché presto ripartiremo con il mastermind 2022-2023. Apriremo di nuovo i cancelli perché si vuole registrare. Tra l'altro, mastermind gratuito, non da poco. Esatto. Non come quelli che propongono mastermind che paghi migliaia di euro, centinaia di euro.
Sì, penso che riapriremo, lo riannunceremo fine mese, tra agosto e settembre 2022, per chi ascolta in differita.
Ok.
Marco, io ho una grossa novità, un grosso affare tra le mani.
Oh, business.
Allora, novità bomba. Stiamo, e quando dico, quando parlo al plurale, intendo io e mia moglie Anni, stiamo valutando l'acquisto di un e-commerce già avviato, che è nel settore, non posso, abbiamo firmato l'NDA, non posso fare nomi, però è un e-commerce già avviato nel settore della, diciamo, credo che in Italia sia cancelleria
staple,
stationaries, cioè tutte articoli di cancelleria tipo taccuini, penne stilografiche, stampini, tutte quelle cose molto molto carine per chi è appassionato di scrivere, disegnare. Vendono dei brand principalmente giapponesi. È una cosa gestita da una coppia di sessantenni che hanno fatto un gran lavoro con tanta passione per trovare i fornitori, lavorano anche direttamente con degli artisti per vendere dei design in esclusiva, eccetera. Adesso si sono un po' stancati e il marito ha qualche problema di salute e hanno deciso di vendere questa attività avviata. Mia moglie li segue su Instagram, per cui quando ho visto l'annuncio si è accesa la lampadina, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di informarci di più. E la cosa è andata così, loro hanno una persona che li segue per la parte per la vendita dell'attività, un consulente. Quindi siamo entrati in contatto con lui, ci ha fatto firmare l'NDA e il non disclosure agreement, e poi ci ha mandato una serie di, ci ha mandato le informazioni un po' ad alto livello, giusto per capire di che cosa si sta parlando, quali sono i numeri coinvolti, eccetera. Ci ha mandato anche un'indicazione del prezzo di vendita. Noi l'abbiamo valutato, abbiamo detto di no. Abbiamo detto di no perché c'erano delle cose che a noi non tornavano. E al che ci ha risposto dicendo: guarda, la titolare che conosce Anni tramite Instagram, Anni compra da loro, si sono anche viste qui ad Amsterdam. Ci è rimasta molto male, insomma, vorrebbe parliamone, insomma. Quindi siamo andati a trovarli, sono qui a tre quarti d'ora da Amsterdam, siamo andati a trovarli a casa loro e abbiamo, per approfondire un po' la cosa, insomma, poi si è capito che il prezzo che avevano detto è comunque trattabile. E quindi niente, siamo in ballo con questa valutazione. Per ora stiamo facendo una valutazione a livello economico, cioè ieri ci hanno mandato tutto il bilancio aggiornato con tutto il breakdown, con tutto il dettaglio delle varie voci di spesa, eccetera. Stiamo facendo una valutazione e sarà un processo lungo perché, ok, innanzitutto cerchiamo di capire i numeri e le dinamiche e poi ci sarà anche da valutare più la parte tecnica del sito, eccetera. Però ecco, la nostra idea è che io mi occuperei della parte più di online marketing e business, mentre Anni si può occupare più della parte di prodotti, eccetera. Ma il grosso punto di domanda, Marco, è che questi se lo sono gestito in casa finora, l'e-commerce, cioè hanno due stanze piene di questo materiale da cui che impacchettano, spediscono ogni giorno, tranne quando sono in ferie e chiudono l'e-commerce va in ferie, spediscono questi pacchetti, che assolutamente non è scalabile e non è compatibile con il nostro lifestyle, perché non c'ho né lo spazio in casa né la voglia di metterci a fare pacchetti. Quindi quello è il grosso punto interrogativo.
Daniele, Jeff Bezos è iniziato così, ricordatelo. Uguale.
sì, non so niente di... Onestamente non so niente di e-commerce, cioè di logistica. È tutta una cosa che, per fortuna, non ho dovuto mai affrontare. Però adesso stiamo guardando i fulfillment center, perché ce ne sono tantissimi che ti fanno lo storage, ti fanno loro ti impacchettano loro tutto. Sto cercando di capire per questo tipo, ti fammi le domande poi, quali sono i prodotti, quale dimensione, quanti prodotti per pacchetto, insomma, stiamo cercando di capire se è una strada percorribile e con che costi. Quindi siamo un po' nel mezzo di questa cosa, cioè per me è stimolante, cioè è una cosa che... Non, c'è tanto da imparare sicuramente.
Hai bisogno dell'osso nuovo anche te, Daniele.
È un po' sì, un po' l'osso nuovo sfidante. Mi piace l'idea di fare qualcosa insieme alla mia consorte. So che a tanti fa paura, però.
Esatto. Questo io metterei un punto negativo, nel senso che poi rischi che la tua vita diventi solo l'e-commerce e qualsiasi cosa non va bene nell'e-commerce, perché. Cioè, gioia, dolore, successi e fallimenti anche per l'e-commerce, poi si ribalta sulla vita privata. Ma Daniele, ma di che cifre stiamo parlando? Ordine di grandezza? Migliaia, decine di migliaia o centinaia di migliaia di euro?
Centinaia.
Centinaia di migliaia di euro? Ma ti stai affidando a qualcuno per... cioè, prima di investire centinaia di migliaia di euro, magari un migliaio, qualche migliaio di euro da dare a qualcuno che magari sa valutare le aziende? Io non saprei chi, però... Insomma, mi sembrerebbe sì. una scelta saggia. No, conto è, vabbè, devo investire 10.000 euro.
No, chiaro.
Vabbè, cioè, se invece parli di quelle cifre lì, cioè, mi verrebbe in mente, guarda, cerco qualcuno che sa leggere i numeri, sa leggere le aziende. Non so chi, però no, che mi faccia una consulenza. Dico, senti, ma secondo te questa roba qua ha senso o non ha senso? Anche perché il settore della cancelleria... Parli fogli, cioè cancelleria d'ufficio?
Non è proprio d'ufficio, è più per appassionati di diario personale, quelli che prendono un taccuino rivestito in pelle, con i fogli di un certo tipo. Cioè, è una cosa più hobbistica.
Hobbistica, se era da ufficio lì, cioè, immagino che la concorrenza sia infinita.
Quello è... sembra una nicchia interessante, poi loro hanno l'esclusiva per un paio di brand, anche questa è tutta una cosa da valutare, cosa vuol dire esclusiva, che contratto c'è,
esatto,
tante cose da valutare, ma per la parte, allora io...
anche perché l'esclusiva può anche essere che se tu vendi l'azienda io l'esclusiva non te la do più, sì. Chi lo sa, insomma...
No, allora, adesso dobbiamo parlare con il commercialista, perché loro mi hanno detto che possono seguire anche in queste cose, voglio capire un attimo che cosa possono fare.
Almeno fargli leggere il bilancio al commercialista.
Sì. E poi sulla valutazione ci sono anche diversi modelli che si possono usare per tirar fuori delle valutazioni. Vedo se possono seguirmi loro, se no, sì, anch'io sono dell'idea che prima di fare una cosa così qualcuno...
Io immagino che l'utile sia uno dei parametri fondamentali da vedere e valutare. Sarà l'utile per X, immagino, per Y. Per due, per tre, per cinque, non è così. Non lo so.
non è così lineare, cioè nel senso, poi entrano tutta una serie di fattori in crescita, in diminuzione, quanto rischioso, cioè sono formule che anch'io sto guardando un po' adesso, non è cosa...
Ma io mi aspetterei che il prezzo di vendita sia l'utile per qualcosa. Cioè, un ordine di grandezza pari all'utile, cioè, perché se non faccio utile, poi vabbè, sì. Poi l'utile dipende anche da quanto ti porti a casa te di stipendio, perché dice, ho un utile di 1.000.000 euro, ma mi pago lo stipendio di 1.100.000, poi c'è una perdita di 100.000 euro, ma va bene, cioè, questo il commercialista è importante per vedere un po' i numeri, la sostenibilità negli anni, quindi vedere negli ultimi 2 o 3 anni come è andato tutto.
Comunque noi, quando li abbiamo incontrati, allora, abbiamo proposto la formula che si chiama earn out, cioè praticamente si paga una parte subito e l'altra una parte rimanente che diventa una percentuale del fatturato per 2 anni, diciamo, e tenendo la signora come coinvolta uno o due giorni a settimana, insomma, tutte cose da definire, però loro si sono dimostrati aperti a questa opzione. Da una parte, vabbè, questo è tipo un figlio per loro, fa piacere rimanere coinvolti, e dall'altra, se è vero che questa cosa può crescere come ci prospettano loro, alla fine con questa formula di earnout si possono portare a casa anche più soldi di quelli che potremmo pagare subito. E lato nostro, visto che appunto ci sono tutta una serie di cose che non sappiamo fare, ci può seguire almeno per un po'.
Beh, ce l'hai un box dove tenere la roba almeno all'inizio, 2 stanze ti servono.
Allora, Mike dice, la formula che vedo io in giro per e-commerce è utile più inventario, ma comunque vedo diversi tipi di business vendere per 1x, massimo 2x. Utile più inventario...
Giusto per avere un ordine di grandezza. E poi dice, farei seller side financing, non so cosa sia.
Allora, Mike, aiuto, spiega, seller side financing non è una cosa tipo, credo che sia simile all'earn out, cioè chi vende si prende una parte dell'utile. Vabbè, scrivici, Mike, che cos'è il seller side financing. Pagamento a rate, ok. Sì, allora, sono formule interessanti, poi sì, lì in effetti, come dice Marco, avere una persona che può fare, che può seguire queste trattative è sicuramente utile.
Comunque,
infatti come l'earnout, cioè non paghi tutto subito, l'idea è pago X subito e il resto, chi vende rimane coinvolto all'interno dell'attività e il resto si paga in 2 anni come una percentuale del fatturato, quindi si allineano un po' gli interessi di chi vende e di chi compra. Loro sono aperti a questa cosa, per cui penso che cercheremo, se la cosa va avanti è tutto ipotetico, però l'acquisizione sarà strutturata in quel modo.
Daniele, ti risuggerisco il libro Prendi i soldi e scappa, dove tu non sei quello che prende i soldi e scappa, c'è dall'altra parte, però ovviamente parla un po' di vedere, di valutare le aziende, che cosa devono avere le aziende per essere vendute, di solido per essere vendute, quindi magari ti fa aprire un po' gli occhi su queste cose. Un libretto veloce, corto e veloce. Se non l'hai già letto, rileggilo. Cioè, se l'hai già letto, rileggilo. Se non l'hai letto,
no, lo devo leggere. Ok, grazie, Marco. E quindi niente, vi farò sapere prossimamente su questi canali. Ah, e se c'è qualche digiimprenditore, cosa importante, l'annuncio che devo fare, c'è qualche digiimprenditore che se ne intende di e-commerce e ha voglia di farsi una chiacchierata, cioè io devo approfondire tutta la parte, gli aspetti logistici, fulfillment, tutte queste cose qua, se qualcuno ha esperienza in materia e ha voglia di farsi una chiacchierata, molto ci sono.
Ma vai tutto su Amazon, scusami, dai ad Amazon la logistica, devi vedere però i costi e poi vendi anche su Amazon.
E allora, sono quelle cose da valutare bene, cioè, perché ti altro un dettaglio, loro fanno tutto da casa, e però quando ti arriva il pacchetto, io vedo Anni è contentissima quando riceve il loro pacchetto, perché sono pacchetti molto belli, apri, c'è la lettera scritta a mano da questa signora che ti ringrazia per l'acquisto, è tutta una cosa fatta con dietro una certa visione, un certo concetto, che però non scala. Sì, puoi passare a un fulfillment, però se uno arriva a casa al pacchetto Amazon, non so, l'esperienza cambierebbe molto, poi non so, sono cose magari che è difficile dare un valore, è difficile dire che cosa succede se, però ecco, ci sono tanti aspetti da valutare.
E curiosità, un e-commerce che vende in Olanda vende in tutto il mondo?
No, in tutto il mondo. Tra l'altro hanno anche clienti negozi sparsi un po' in giro, vendono sia a privati che a negozi.
Bene, bella avventura, tienici aggiornato.
Non mancherò. Marco?
Ci sono Mike dice, ci sono fulfillment center che ti fanno il pacchetto come vuoi tu, tutto sta nel capire.
Sì, il primo fulfillment center con cui abbiamo parlato ci ha detto che non ci ha dato la fattibilità, perché ci sono tanti prodotti la varietà di prodotti è molto più alta del numero di pacchetti spedito, cioè loro idealmente loro vorrebbero pochi prodotti e tanti pacchetti a spedire, però lì c'è un inventario molto grande e ci dicevano guarda, in questo caso diventa una cosa non è fattibile.
Può essere.
Tanti
item è un problema di farli gestire da società esterne.
Sì.
A meno che non ti trovi un vicino o qualcuno che lo fa, analogo della Shura.
Provi a trovare uno studente, qualcuno, prendere qualcuno che faccia questa cosa, bisogna trovare lo spazio. Non lo so.
Che tieni in casa e lo paghi e lui fa lui il fulfillment center. Vabbè.
Gli dirò, Marco, raccontaci tu qualche cosa.
Oh, Daniele, sempre nel mastermind. Ne avevo parlato anche nella puntata precedente, l'idea era anche quella di trasformare la società PVClick per i pannelli fotovoltaici in una piattaforma che mette insieme clienti e fornitori. E durante il mastermind, anzi no, non durante il mastermind, un digi imprenditore che ha ascoltato la puntata mi ha suggerito un libro che si chiama Platform Revolution, la rivoluzione delle piattaforme. How networked markets are transforming the economy and how to make them work. No? Come i mercati, come si traduce? I network stanno trasformando l'economia e come potresti farli lavorare per te. È un libro del 2017, però insomma, mi sembra comunque molto interessante, perché prima di partire un'idea di fare una piattaforma fa vedere vari punti di vista, come partire, perché funzionano, perché non funzionano, il problema del gatto che si mangia la coda, nel senso che queste piattaforme funzionano se hai sia tanti consumatori, che tanti clienti, che tanti fornitori, fondamentalmente, nel mio caso. Tutte le piattaforme, no? da Facebook, WhatsApp, hanno questa necessità, perché se hai solo uno, se ne ha nessuno dei due, è difficile che la piattaforma... Lo sto leggendo, sono a un quinto del libro, in spiaggia, la sera, quando finisco di lavorare, vado in spiaggia, metto lì con il mio ebook e leggo. Molto interessante. Certo, hanno sempre come casi Airbnb, Uber, insomma, gente che magari per partire ho investito $1 milioni, però... Non è proprio il mio caso. Adesso ho un co-host che investe centinaia di milioni di dollari per una società. Chiederò informazioni a lui sui grossi investimenti. Ed è qualcosa di interessante, per cui andrò avanti a studiare la questione delle piattaforme. Poi Daniele, ti ringrazio che mi hai dato dei link a dei plugin di WordPress che gestiscono piattaforme, ma prima voglio leggermi il libro per capire le varie sfaccettature, anche se del 2017 va benissimo, quando avrò le idee un po' più chiare guarderò poi se questi tool, questi plugin vanno bene, si possono adattare, insomma, ce n'è anche qui da lavorare, insomma, la mente sta girando molto, sta pensando a come fare. È venuto in mente anche una piattaforma per le video animazioni, ma è un'idea molto vaga. Quindi mi sto un po' informando per diventare un platform evolution. Oh, magari facciamo una puntata, una puntata speciale. Bisogna trovare un esperto di piattaforme italiane. Ragazzi, conoscete, cari ascoltatori, conoscete un esperto di piattaforme italiane, così con la scusa di invitarlo al podcast.
È giusto. Anche un esperto di e-commerce, un esperto di fulfillment center, un esperto di logistica.
Esatto. Daniele, cioè adesso utilizziamo il podcast per quello che interessa a noi.
Beh, sì.
Perché no? E quindi sto ragionando sull'idea di trasformare in piattaforma.
Interessanti sviluppi.
Interessante, secondo me anche per il tuo e-commerce. Puoi diventare una piattaforma. se trovi qualcuno che fa dei prodotti, no? Invece di tenerteli in casa te, li fai spedire da loro, in white label, per esempio. Cioè, ti metti d'accordo, ok, ho preso l'ordine in Sudafrica di uno che fa dei diari, parliamo di diari particolari, in bambù in Indonesia, lo fai spedire direttamente dall'Indonesia, in Sudafrica. Interessante. No, ma è interessante sta roba delle piattaforme. Perché poi le piattaforme stanno stravolgendo tutto.
Tu parli, allora, piattaforme intendi marketplace, giusto? Dove ci sono più venditori di servizi.
Sono dei marketplace, sì, nel mio caso B2B, sì, è così, ok? Ci sono più venditori, e quindi tu metti insieme, dai un servizio ai clienti perché hai un'offerta più ampia e aiuti le aziende a vendere. Cioè. E quindi sono cose interessanti. Quello che mi fa paura è il dover, perché secondo me le piattaforme vere fighe, perché se la fai la devi fare vera e figa, cioè dover fare tutta la piattaforma da me, quindi dover prendermi un IT, un team di IT per poi fare la piattaforma vera, magari prima fare una piattaforma di test con questi plugin di WordPress per poi passo successivo. Però è chiaro che se tutto funziona, ci sono e gira tutto, certo bisogna investire, si fa e si impara anche quello.
Ok, bene, bene. Si studia allora agosto?
Sì. Agosto si studia. Daniele?
Guarda, io come altro argomento, una cosa che abbiamo testato nelle ultime settimane, che abbiamo introdotto un cambiamento nel, diciamo, workflow di gestione dei ticket che si sta rivelando un successo. Sai che nel team di supporto, si torna a parlare di VPOK, il team di supporto è diviso in due, cioè il livello 1 e il livello 2 con le persone. Il livello 2 sono le persone un po' più senior che fanno più parte di sviluppo, lavori custom, i pacchetti orari. E prima c'era un processo di escalation, cioè se una persona di livello 1 prende un ticket, si rivela più complicato del previsto, eccetera, assegnava il ticket alla coda del livello 2 e qualcuno del livello 2 prendeva il ticket, se ne occupava, rispondeva al cliente, eccetera. Qua c'erano un paio di limiti. Allora, il livello 2 era molto impegnato nell'ultimo periodo con l'aumento dei lavori custom, erano molto impegnati, e il livello 1 in realtà non sapeva mai come andava a finire il ticket. Cioè, se trovava qualcosa che non sapevano fare, passavano la palla di là e se o uno va a vedere perché vuole seguire il ticket, altrimenti non sa qual è stata la soluzione e diventava un po' limitante, no? Limitava un po' la crescita. Quindi la modifica è che L1 si tiene il ticket, L2 aiuta dietro le quinte, mettendo poi una nota nel ticket con la soluzione e spiegando che cosa è stato fatto, e poi comunque è sempre la persona che ha il ticket, L1, che risponde al cliente e continua a gestionare il ticket. Qua i vantaggi che abbiamo visto è che lato cliente parli sempre con lo stesso interlocutore, non c'è un cambio da una persona all'altra che magari fa un po' strano, no? Ma come stavo parlando con Roberto, adesso mi risponde Michele. Lato per le persone L2 è più la soluzione, cioè fanno un lavoro tecnico, mettono la nota, però poi tutta la parte di comunicazione che comunque richiede tempo, rispondere al cliente, fare follow up, magari il cliente ti fa un'altra domanda, magari il cliente ti fa anche un'altra richiesta, che potrebbe essere qualcosa che è semplice, però ormai il ticket ce l'hanno loro, non farlo loro. Quindi così si è rivelata una cosa un po' più lineare.
E poi L1 cresce.
E poi L1 sì, cresce perché comunque vede che cosa è stato fatto. E insomma, è una cosa che abbiamo testato, c'era qualche dubbio su vederla funzionare sul campo, ma visto che sta andando bene, oramai qualche settimana che abbiamo fatto questa modifica.
Bene, Daniele, volevo parlarti di efficientamento. Noi efficace, cioè essere sempre efficaci il più possibile, sempre. Cioè io ho fatto tutto un periodo della mia vita studiandomi come essere efficace, come fare le cose in maniera più rapida, più veloce, più strutturata, come fare le procedure. Cioè, essere sempre l'efficiency al primo posto, no? Perché così si ottimizza tutto. Ho un burnout da efficientamento. cioè, quando questo efficientamento diventa deficientamente, ma non visto il mio lato, ma visto lato dall'altra parte, questa cosa mi rende scemo, mi rende pazzo, cioè mi viene voglia di dire alla gente che non è efficiente, ma vai a quel paese, cioè arrangiati. Cioè, c'è stato, adesso faccio un caso, no? Io ho adesso spedito le figliole in Inghilterra a farsi 2 settimane di campus, parlare inglese, conoscere un po' gente tutto Europa. Cioè, secondo me è una bella esperienza. A un certo punto, questo qua mi scrive, guarda, devi cambiare delle informazioni, no? Perché no, fondamentalmente la British Airways aveva cancellato il volo, le mie figlioline, fortunatamente mi ha dato la possibilità di rischedularlo su un altro volo, cambia un'ora di differenza, nulla di sto granché. Quindi scrivo, dico, guardate, è cambiato il piano di voli delle figlioline. Questo qua mi risponde, oh, bene, guarda, devi entrare sul sito e devi aggiornare il doc, aggiorna il doc, la documentazione, senza dirmi come devo fare, dove la devo cercare. Cioè, io dovevo prendere, entrare nel loro sito, andarmi a cercare qual era il doc giusto, prenderlo e andarlo a modificare. Insomma, a me questa cosa mi ha fatto veramente girare le palle. Cioè, o mi dici esattamente come devo fare, o mi rendi la vita semplice, o vai a remengo. Nel senso, questa cosa dell'efficienza che manca, o meglio, l'efficienza come la vedo io, per carità. E spesso la vedo in questo mondo che sta cambiando, no? Sempre più ci sono piattaforme, parliamo delle piattaforme, sempre più devi fare le robe te, e se c'è qualcosa da fare, le piattaforme ti mandano una sfilza di robe da compilare, ma anche solo le banche, no, manca un formulario, devi rispondere a una domanda in più, ti fanno rifare tutto il formulario di 10 pagine, cioè, a me questa roba, quando io vedo che c'è proprio carenza di efficienza, cioè, mi deprime, mentre una volta non era così. Cioè, l'essere focalizzato all'efficienza mi fa notare molto dove manca l'efficienza altrove, e mi manda in paranoia, ma andate a quel tal paese, mi viene da dire. Cioè, non so se anche te, cari ascoltatori, anche voi avete questo problema. Cioè, una volta era, vabbè, devo fare, prendo, l'affronto, lo faccio, ci perdo 5 minuti, 2 minuti, un'ora, quello che ci vuole. Adesso proprio, cioè, sento un malessere intrinseco quando vedo carenza di efficienza e di efficienza nei servizi con cui interagisco o sono costretto a interagire.
Sì, forse si è ridotto, cioè, abituandosi a cose più efficienti, quando manca l'efficienza, si è ridotto la soglia di sopportazione di cose non efficienti.
Sì, assolutamente. Poi mi torna sempre in mente il mio suocero quando mi diceva, cioè, quando io, cioè, lavoravamo con altre società, no? Quindi quando dicevamo a questa società, che palle, devi sempre gestirgli le cose, fare tutto, mi diceva, ma se gli altri fossero bravi come te, farebbero meno di te, no? Quindi se la gente è meno efficiente, soprattutto anche se un tuo concorrente è meno efficiente, sì, solo contento, perché tu sei dalla parte del giusto e quindi vai avanti. Cioè, questo qua mi ha sollevato in altri tempi. Sempre Mike dice, non è burnout, è giusto, sono gli altri sbagliati. Sì, sono gli altri sbagliati, ma allora, finché un concorrente, sì, ci godi, ok? Ma quando è proprio tu devi comunque affrontare un efficientamento, no? Cioè, una mancanza di efficienza nel fare le cose, cioè, io lo noto e mi pesa.
Sì.
Sono sbagliato io, sono troppo, non lo so, troppo milanese imbruttito. Anche se ultimamente di milanese c'ho poco, sono poco a Milano.
No, penso che la soglia di sopportazione si sia abbassata, con più uno si abitua a delle cose che funzionano, che sono efficienti.
Mike dice deleghi a loro, no? A me non puoi delegare a loro, cioè, nel senso, poi dopo loro non ti erogano il servizio. Poi magari tu dici vai un'alternativa, magari un'alternativa non c'è. Quel caso, cioè, una volta che, quindi nel caso che io le ho scritte al campus, ho pagato il campus, ho pagato l'aereo, ho pagato tutto, non è che io posso dire, guarda, perché devo perdere 5 minuti nel tuo sito a cercarmi dov'è il modulo, come poter modificare un'ora di partenza dell'aereo.
Che poi basta un link a delle istruzioni insomma, che scritte assolutamente, le fai una volta.
Basta una video animazione che spieghi bene come risolvere le cose. Vabbè, ci arriverà la gente.
Marco, che dici? Andiamo.
Puntata estiva.
Andiamo agli obiettivi.
E andiamo agli obiettivi. Vai, Daniele.
Allora, io con molta poca fantasia mi rimetto l'obiettivo dell'inbox zero, perché comunque voglio smaltire quelle 1900 email che ho. E secondo è valutare l'e-commerce. Insomma, nelle prossime settimane bisognerà arrivare un dunque. Quindi l'obiettivo è di arrivare un dunque e poi raccontarvi,
Daniele, cosa è successo. Cerca una consulenza di qualcosa. Non sarà facile, Non sarà facile, cari digi-imprenditori all'ascolto, se conoscete qualcuno che è in grado di capire il valore reale di un e-commerce, aiutate, Daniele.
Ok.
Va bene. Io ho due obiettivi. Allora, prima finire quello, il libro The Platform Revolution. Comunque mi prende, mi metto in spiaggia, mi metto musica, quella rilassante, perché spesso in spiaggia ci sono bambini che rompono un po' le scatole. E metto musica rilassante, non, mi isolo completamente. Leggo, avanti a legge. E poi, Daniele, un po' che non ne parliamo, ho acquistato un nuovo tool su AppSumo. Delle verità, l'ho acquistato un mese fa, ma non l'ho ancora provato. È un tool per video animazioni, è da provare, da testare, e ne parliamo la prossima puntata.
Bene, quindi questo è l'obiettivo, è uno degli obiettivi, testare il tool,
esatto, e poi finire il libro sulle piattaforme, marketplace.
Lo stai ascoltando come audiobook o...?
No, lo sto leggendo perché è in inglese. Quelli in inglese preferisco leggerli, e quelli in italiano me li faccio leggere dall'audiolibro. Perché è una questione di concentrazione. In inglese devo essere molto più concentrato a ascoltare in lingua inglese che non in italiano. Non voglio perdermi una riga, poi devo sottolineare, sto sottolineando le parti più importanti. Con l'audiolibro non me la sento in questo caso.
Ok. Noi sulla lunga via del rientro dall'Italia ci siamo ascoltati in macchina una parte dell'audiobook Be Obsessed or Be Average di Gran Cardone. L'audiobook letto da lui, cioè, ma è stato più divertente che informativo come roba, cioè il personaggio, proprio un personaggio, super approccio super americano. Alla fine sì, c'era qualche informazione qua e là, ma era tutto... È abbondantemente innaffiato di celebrazione personale, ti racconta la sua storia mille volte, di quanto è figo lui, che è il migliore del mondo. Cioè, alla fine veramente diversi passaggi facevano più ridere che altro, però...
Sì, è che non parla del lato oscuro del obsessed, cioè nel senso che poi diventi una bestia.
Tu l'avevi letto quel libro lì?
Ne ho letti diversi libri di Gran Cardone,
mi ricordo che ne avevi parlato.
No, da quelli sulla vendita, quello del 10X, cioè, capisco il personaggio, capisco il tipo, cioè, no, io non devo essere ossessionato, no? Cioè io devo fare quello che mi piace. È chiaro che poi non scalo, non faccio imperi multimiliardari, ma neanche mi interessa avere imperi multimiliardari, cioè, sono questioni di punti di vista. Poi se sei ossessionato alla Elon Musk, anche Elon Musk, no, è completamente ossessionato questa storia di andare su Marte, però anche Steve Jobs era una persona completamente ossessionata, però se tu leggi le loro biografie dici, ma io non voglio essere così.
Sì, è
vero. Poi hai successo sul lavoro... Sì, ti odiano tutti quelli che lavorano con te, sì, fai una pacchetta di soldi, ma cioè non è la mia vita.
Bene, Marco, allora ci lasciamo? Vai, riprendi le tue vacanze?
No, in realtà sto lavorando più di quando... Le mie vacanze le ho fatte, ho fatto un mese di vacanza, adesso al mare io comunque lavoro, cioè no, la mattina prendo, vado a correre, mando la moglie in spiaggia. Io vado a correre così, quando arrivo in spiaggia, mi tuffo direttamente in acqua, per cui faccio quasi triathlon, faccio biathlon, no? Nuoto, e sto lì in spiaggia fino alle 9, poi rientro e lavoricchio, leggo, mi informo, e poi torno in spiaggia alle 5:30, torno in spiaggia col mio libro, leggo il libro fino al tramonto. Questa è la mia vita lavorativa. In realtà sto lavorando molto più che nei momenti delle 4 settimane. Infatti ho detto, finalmente vado alla casa al mare a lavorare.
Bene.
Dai, spero di starci un mesetto. faccio un mesetto qui al mare, quindi male non fa. Cioè, mi piace molto di più lavorare qua dal mare, anche quando parlo con i clienti, vado in giardino, cammino in giardino, c'è il sole, cioè all'aria aperta si lavora molto molto meglio che non al chiuso. Daniele, ci aggiorniamo tra 2 settimane.
Sì, a tra 2 settimane sarà la puntata di metà agosto,
Ciao, Digi
puntata
Imprenditore.
ferragostiana. Ciao a tutti!
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri Digi Imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore Umidia Web.
Se vuoi contattarci vai su digiimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!